Siamo molto contenti di dare il benvenuto non solo a una scrittrice il cui libro è recentemente uscito in Italia per Feltrinelli, Gramma, cronache di un mondo in movimento è il titolo, ma anche a insomma, una collega, una giornalista, una corrispondente di guerra che ha avuto un'esperienza in moltissime parti del mondo e che riflette su alcuni dei problemi più urgenti del nostro tempo. Lei è Anna Badken, è nata in Unione Sovietica, vive da molto tempo negli Stati Uniti dove lavora e, come vi ho detto, ha seguito molte situazioni critiche mondiali, dall'Iraq all'Afghanistan, alla Somalia, a Israele, ai territori della Palestina, alla Cecenia. Scrive sul New York Times, su molte riviste letterarie, fra cui The New York Review of Books, Granta, The Paris Review, e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti professionali. Come ripeto, il suo libro esce nel 2025, adesso praticamente da un mesetto e fuori, cronache di un, anzi forse un po' di più, cronache di un mondo in movimento per Feltrinelli Gramma, dove attraverso 11 reportage Anna ci trasferisce non solo un'esperienza e delle riflessioni, ma un ritratto della condizione umana nella nostra epoca. So welcome to Radio Popolare. Thank you very much for being with us. Thanks. You have to speak a little bit closer to the mic.
Okay.
And now thank you very much. I hear you better. Sorry. The one who actually has problems in making herself heard, it's me today, so I excuse myself. Normally I have a normal voice, so I'll try to make my questions extremely short.
Perfect.
So that everything will be less sorrowful, e grazie davvero anche a chi curerà la traduzione. Perdonami, ricordami, ecco che ti apro il microfono giusto, prego.
Sonia Folin, grazie a voi.
Sonia, grazie di essere con noi ancora una volta, e oggi poi guarda, ti sono grata doppiamente perché è molto bello averti qui. The first question obviously is, how did you choose these 11 reportage that compose you've done so much, you've been in so many places, it must have been, I think, but maybe not, a problem choosing and maybe excluding other things that you've been writing, you've been experiencing. Le ho chiesto se effettivamente ha avuto problemi nello scegliere questi 11 reportage che compongono il libro, perché avendo vissuto tante esperienze forse ce n'erano anche degli altri.
I was preoccupied with two thoughts. One was human movement, and the other was the COVID pandemic. Most of these essays were written just before or during the lockdown, and which was a very strange way of making everybody stay put, stay in one place, except, of course, it did not stop people from leaving home. It did not stop wars. It did not stop violence. So there was this period of time that seemed to me a period of great devastation and great hope at the same time, a time when the humanity was seemingly given an opportunity to rethink how we treat one another and how we treat ourselves, because we were so fragile. So the essays in this book focus on that fragility and that hope of changing our investment into loving one another.
Mi stavano a cuore due pensieri in particolare. Il primo era quello del movimento degli esseri umani e l'altro era quello della pandemia. E la maggior parte di questi saggi sono stati scritti o appena prima o proprio durante il lockdown. Il lockdown che è stato uno strano modo di farci stare tutti tranquilli in un determinato luogo e che tuttavia non ha fermato naturalmente le persone che dovevano lasciare le loro case, non ha fermato le guerre, non ha fermato la violenza. È stato un periodo che a me è parso un periodo di devastazione e di speranza al tempo stesso, un periodo in cui l'umanità ha avuto l'opportunità di ripensare il modo in cui tutti noi ci trattiamo a vicenda e anche come trattiamo noi stessi in quanto persone molto fragili. Quindi i saggi di questo libro si concentrano sia sulla fragilità che sulla speranza di riuscire a cambiare il modo che abbiamo di investire nell'amore reciproco.
Another question, reading the book, which is obviously has also a kind of, I think, poetic value for us. I mean, it's not just the tale, which would be enough, I think, of so many situations, populations, movements that have shaped our planet, but it's also something that, from a human point of view, brings us to questions the things we believe in. Did you realize that whilst you were writing? I mean, it's something that you ask yourself most of the time. I mean, am I sure of what I think about a certain problem? Le ho chiesto che sulla base della lettura di questo libro, che è anche un lato poetico molto forte, non è soltanto il racconto di tanti movimenti, situazioni, popolazioni che hanno dato forma al nostro pianeta, ma mette in questione i nostri convincimenti più profondi rispetto a certi problemi. Mi domando se anche lei spesso si domanda, se anche Anna Badken, che oggi è nostra ospite, si è domandata qualche volta se quello che pensa è valido, è giusto rispetto alle situazioni che descrive.
I'm a big believer in doubt.
Yes, I'm too. That's one of your European things, I think.
I think, well, maybe, perhaps. I'm also a big believer in beauty. So I think the task that I have as a writer, and a thinker is how to create a story, or even how to create a paragraph that is like a diamond. It has many facets, it has a lot of information, it's packed with information, so much that it can cut through glass, and it is so beautiful that you can't take your eyes off it. So, if we tell stories, this is also what I teach my students. I teach them, think of storytelling as a diamond that has to be absolutely solid and tight and absolutely gorgeous so that nobody can look away, especially when we talk about the human condition. Right, it's so easy to look away. Once we start talking about numbers, once we start talking about generalizations, that gives us great opportunities to have our eyes glaze over and think of something more pleasant. But I want us to remember that we're capable of not just creating great violence and great destruction, but also capable of creating great beauty. I think the world is, our world in motion is amazing. That's why I care about it so much. That's why I think, that's why I want my readers to care about it so much. So this book is an invitation to consider the beauty also. And so it's a bit of a like a meta narrative, right? The book hopes to be beautiful so that we can contemplate the beauty of this world, so that we can care more about it.
Io credo fermamente nel dubbio e credo anche fermamente nella bellezza. Ritengo che il mio compito come scrittrice, come pensatrice, sia quello di creare delle storie o anche un solo paragrafo che possa essere paragonato a un diamante con tutte le sue sfaccettature, pieno, carico di informazione, affilato al punto da poter tagliare anche il vetro, ma così bello da da non poter smettere di essere guardato. Ed è quello che insegno anche ai miei studenti, cioè di pensare al racconto, allo storytelling come a un diamante, quindi molto solido, compatto e stupendo per fare in modo che nessuno volti lo sguardo dall'altra parte, soprattutto quando stiamo parlando della condizione umana. È così facile girare lo sguardo dall'altra parte quando iniziamo a tirare in ballo numeri o generalizzazioni. Guardare dall'altra parte e pensare a qualcosa di più lieve, allegro, è così facile. E invece secondo me è importante ricordare che sì, noi siamo capaci di creare violenza e distruzione, ma siamo anche capaci di creare una straordinaria bellezza. Il nostro mondo in movimento è un mondo straordinariamente bello ed è per questo che mi sta così a cuore ed è per questo che voglio che anche lettori e lettrici lo abbiano a cuore. Quindi in un certo senso il libro è anche un invito a considerare la bellezza e come in una sorta di metaprocesso il libro spera di essere bello per fare in modo che la bellezza, questa bellezza ci inviti a preoccuparcene di più.
Yes, yes, actually there is hope in this book, even if it tells sometimes really extremely dramatic, tragic histories of, we were saying, population and movements. Some of the numbers that we somehow meet in this book, like the fact that one person in seven in the world has actually moved in some way for some reasons and different reasons that push people in their migration, is something that should make us think in itself. Most of us, especially in a continent like ours or like the United States, everyone has a story of mixture and of new communities. So on that last concept, I would like to concentrate in our brief conversation, the new communities, I mean the new links that sometimes forcefully and sometimes naturally come into place after some brutal migrations or immediate sudden movements like the ones that we witness in these days. Quindi, in sintesi, ci sono dei dati in questo libro importanti, per esempio che una persona su sette nel nostro pianeta ha lasciato il luogo in cui è nata. E entrambi i continenti che rappresentiamo, cioè l'Europa, noi, gli Stati Uniti, Anna, sono luoghi dove tutti hanno una storia di mescolanza, anche molto, molto estrema. E dunque le chiedo, vorrei concentrarmi in questa mappa di lacerazioni che viene descritta in questo libro attraverso gli 11 reportage, su un concetto che Anna ha molto sottolineato e raccontato, la creazione delle nuove comunità, che a volte in modo improvviso, a volte forzatamente, a volte in maniera invece naturale, si creano dopo gli spostamenti, dopo le migrazioni.
This is a great question. Humans are migrants by nature. We migrated out of a very small area, or maybe as theories now circulate, scientific theories of human origins, several very small areas on the African continent. We spread throughout the African continent. We spread throughout Europe, Asia, and the Americas, and Oceania. We we populated this planet by moving. So movement is one of the most natural human conditions, right? And yet we have also this entrenched fear and hatred of people on the move. Mm-hmm. And it's not new, and it's pandemic. It's everywhere. I worked with nomadic Fulani people in West Africa who are universally feared and despised. I grew up in Europe where the fear and hatred of the Roma is pandemic, right? And now we're watching this absurd dehumanization of people who are forced to move because of the conditions that the settled world creates, right? So I love the fact that you're using the word new, because I think a lot about this opportunity that we actually have in this world at the end of a 500-year long cycle of colonialism. We have a chance to rethink how we treat one another completely, right? Clearly, we have lived in a colonial model and we still live in a colonial model. Look at the genocide that has been going on in Palestine for the last, since 1948, right? We perpetrate this colonial model. It's no longer working. We need to reimagine what kind of world we want to build. When 1 in 7 people have left their home, and I don't mean necessarily left their country, right? But I'm sure that a lot of our listeners didn't grow up in the city where they now live. And some of them probably didn't grow up in the country where they now live. And their migration, I don't live in the country where I grew up. I live in the United States. I grew up in the Soviet Union. So this idea that that means that we all are connected to somebody who is on the move. That means that we're all missing somebody who has left. That means that some of us are missing home and some of us are missing community. So we really need to kind of reassess. We have to reimagine how we treat one another. Why is it that we can imagine sending people into space? Why is it that we can imagine transplanting the human heart? Why is it that we can imagine now, after millions of years of human existence, we're reimagining gender, finally, right? So we have this incredible capacity. Humans are the most inventive species on the planet. We have incredible capacity for imagination. Why are we stuck in this barbaric, violent hatred of one another when we're so precious, when we can create so much beauty, when we can create so much harmony? That's the question that I keep asking, and also in my work and in my mind all the time, obviously.
È una domanda bellissima, la ringrazio. Gli esseri umani sono migranti di natura. Abbiamo iniziato la storia dell'umanità appunto migrando da una parte piccolissima, o, come dimostrano le ricerche più recenti, alcune aree molto molto piccole all'interno del continente africano, da cui ci siamo diffusi poi in tutto il mondo, in Europa, nelle Americhe, in Asia, in Oceania. Quindi sostanzialmente abbiamo popolato il nostro pianeta attraverso il movimento, che rappresenta quindi la condizione umana più naturale. Eppure persiste questo odio e questa paura nei confronti delle persone che si spostano. Non è affatto un fenomeno nuovo, è un fenomeno che si riscontra ovunque. Ci sono le popolazioni nomadi dell'Africa occidentale che sono temute e disprezzate, le popolazioni rom in Europa sono oggetto di disprezzo da sempre. Ci sono le persone che sono costrette a muoversi a causa delle condizioni create dalle popolazioni sedentarie, che vengono sistematicamente deumanizzate. E quindi nella sua domanda io apprezzo molto l'utilizzo della parola nuovo, perché mi sembra che la situazione ci offra un'opportunità appunto di ripensare completamente il mondo che vogliamo immaginare. Noi abbiamo vissuto in un modello coloniale in cui viviamo ancora, basta guardare quello che sta succedendo in Palestina con il genocidio a partire dal 1948. Continuiamo a perpetrare questo modello che eppure evidentemente non funziona, e quindi è necessario davvero un modo nuovo di reimmaginare il mondo che vogliamo costruire. Siamo tutti migranti in fondo, le persone che sono costrette a lasciare, se non il proprio paese, sicuramente anche molti ascoltatori avranno, non vivono nella città in cui sono nati e quindi magari hanno solo dovuto lasciare la loro città. Io vivo negli Stati Uniti, ma sono nata nell'Unione Sovietica, e quindi quest'idea che tutti noi in qualche modo siamo interconnessi da questo movimento, tutti noi conosciamo qualcuno che si sta spostando, qualcuno che magari si è già spostato e sta provando nostalgia nei confronti di una comunità o di una casa che ha lasciato. Ecco, tutto questo ci deve spingere a reimmaginare la comunità e a ricordarci che in fondo stiamo esplorando lo spazio, siamo riusciti a effettuare trapianti di cuore. Dopo milioni di anni della nostra storia stiamo riuscendo a reimmaginare il genere, e quindi gli esseri umani sono capaci di un'inventiva e di un'immaginazione davvero straordinario, e ci si chiede per quale motivo siamo invece bloccati in questo barbarico odio reciproco, quando siamo perfettamente in grado di creare grande bellezza e grande armonia. Ecco, queste sono le domande che io ho costantemente in mente, sia appunto con le quali lavoro e alle quali penso sempre.
Thank you so much for telling us so much in such a small space, because radio has got these short times in which you can say much. And thanks very much for coming to our show. And I'll remind the listeners of one of your appointments. La ringraziamo di essere venuta, di aver detto tanto nei minuti che abbiamo avuto a disposizione. Quest'oggi alle ore 18 Anna Badken presenterà il suo libro Cronache di un mondo in movimento, Gramma Feltrinelli, alla libreria Ubic di Como. Ci sono poi altri incontri nel corso di queste giornate, le informazioni le trovate anche sul sito di Feltrinelli Gramma, di Feltrinelli e di Feltrinelli Gramma in particolare. Ringrazio moltissimo Sonia per l'interpretariato, grazie davvero. Thank you so much, and welcome to Italy.
Thank you.
I know I sound very sad, but I'm not. It's just a question of voice. Thanks a lot.
Thank you for having me.